Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina, mattinata insieme, abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Antonella De Giorgi, direttore generale delle scuole Enrico Manfredini. Grazie di essere con noi.
Grazie di questo invito e una buona giornata a tutti.
E la professoressa Paola Iroldi, per molti anni docente di lettere della scuola media Enrico Manfredini. E perché parliamo con loro? Proprio perché la mostra recentemente fatta proprio nei locali di Varese Vive, all'interno della rassegna festival dedicata proprio a San Vittore, ha voluto presentare la figura di Monsignor Manfredini, che è stato prevosto di Varese dal 1963 al 1969, quando viene nominato da Paolo VI vescovo di Piacenza. Ma proprio il Monsignor Manfredini aveva era una personalità davvero grandissima, che ha lasciato ancora tanto alla Chiesa di Varese, che si è posto, pensate che era stato scelto da Paolo VI tra i parroci uditori ammessi al Concilio Vaticano II, poi un uomo di grande ampiezza culturale, di grande fede, che poi viene nominato da Giovanni Paolo II il 18 marzo del 1983 alla cura pastorale della arcidiocesi di Bologna, ma morirà poco dopo improvvisamente per un attacco cardiaco nel 1983. Però a Varese ha lasciato davvero tanto, ha lasciato così tanto che alcuni genitori che hanno costruito questa scuola, adesso chiediamo a loro, nel 1999, nell'anno scolastico 99-2000, hanno deciso di intitolare questa scuola a Monsignor Enrico Manfredini. Allora cerchiamo di capire con la dottoressa Antonella De Giorgi qual è la storia di questa scuola. Lei che ha un quadro di insieme, perché queste scuole sono tante, diciamo scuole manfredine. Allora Antonella.
Ma parto magari proprio agganciandomi a questo ricordo e sintesi fatta sulla figura di Monsignor Manfredini, ricordando che la scelta di chiamare queste scuole, di cui poi raccontiamo un po' la storia, proprio di titolarle a Monsignor Manfredini, è legato alle ragioni per cui sono nate queste scuole. Cioè la scelta del titolo Monsignor Manfredini è proprio una gratitudine per quella straordinaria presenza umana e cristiana che lui ha vissuto nella sua realtà di prevosto di Varese e anche poi in tutto il suo percorso, insegnando diciamola e testimoniando la vita cristiana non tanto con le parole ma con l'esempio, e ha avviato opere di grande valore proprio a servizio del bene della persona. Per noi è diventata come una traccia da seguire, proprio per questo amore all'uomo e per questa, diciamo, volontà instancabile di creare e di sostenere, di accompagnare attraverso opere. Infatti le scuole Manfredini nascono da un gruppo di imprenditori, insegnanti, genitori che negli ultimi anni 90 desideravano offrire un luogo di educazione e formazione per i loro figli, proprio quasi come con un senso di gratitudine per una tradizione cristiana che avevano vissuto e che riconoscevano come la possibilità di originare uno sguardo alla persona e una proposta di crescita capace anche di accompagnare i ragazzi a un senso positivo della vita e al desiderio di costruire con il proprio percorso, con la propria vita, anche il bene comune. Nasce quindi la Fondazione Sant'Agostino nel 1999 e nell'anno 99-2000 la prima classe parte con le sue attività, una classe di prima media con 25 ragazzi, e da lì in poi lo sviluppo diventa veloce. Tanto per darvi un'idea, nel 2001 ci sono 4 classi, 2 di medie e 3 di scuola media e una di classe di scuola elementare. Poi nel 2016 arriviamo a 27 classi, 4 sezioni di medie e 5 sezioni di primaria, e nel 2018 41 classi, perché oltre a un ampliamento successivo ancora delle scuole primaria e secondaria, viene acquisito l'ex liceo Sacromonte, quindi 3 licei vengono a far parte anche della realtà della scuola Manfredini, che nel tempo, tra l'altro, nel 2016 ha potuto radunarsi in una sola sede a Valle Olona, nell'ex Conciaria Corneglia. Questo fatto di poter essere in una sede unica ha dato una possibilità di un luogo di una bellezza e quindi di una possibilità, diciamo, di proposta ancora più accurata, e nello stesso tempo ha favorito quell'unitarietà della proposta che ha sempre caratterizzato la...
Antonella, attualmente quanti sono gli alunni?
Ecco, attualmente, cioè nell'anno 2023-24, noi abbiamo 61 classi, 1245 alunni, 2 sedi, perché dall'anno scorso abbiamo acquisito in gestione anche la sede di Besozzo dell'ex istituto Rosetum, in cui c'è una sezione di scuola primaria e una sezione di scuola media, e abbiamo ben 70 comuni di provenienza con un servizio di scuola bus che raggiunge, diciamo, a 20 km di raggio tutte le direzioni intorno alla città di Varese.
Stiamo parlando con Antonella De Giorgi, direttore generale delle scuole Manfredini, che sono davvero una realtà molto grande per la città di Varese e per la provincia di Varese. Ne parliamo proprio perché questa mostra, che in parte abbiamo già visto, verrà ampliata e sarà proprio direttamente nella scuola Manfredini, quindi potremo visitarla, perché accanto alla prima parte di cui abbiamo parlato con il professor Cova, con il professor Barone, con la professoressa Anna Aquila, aggiungeranno invece la parte proprio legata alla scuola alla storia delle scuole Manfredini, e quindi chiunque potrà venire a visitarla, e questo mi sembra una cosa davvero grandissima, poter conoscere questa realtà e poterla conoscere proprio attraverso anche l'incontro degli insegnanti o dei genitori che accompagneranno in questa mostra.
Sì, dal 22 maggio al 6 giugno sarà possibile proprio nella sede della scuola Manfredini visitare, per chi non l'avesse ancora fatto, la mostra sulla figura di Monsignor Manfredini, e anche in uno spazio, poi magari diamo i dettagli, anche la mostra che è stata fatta per raccontare la storia dello sviluppo e delle caratteristiche principali della scuola Manfredini in occasione di questo inizio del 25esimo che si apre sull'anno che viene.
Bene, credo che per te sia affascinante fare questo lavoro, Antonella, no?
Assolutamente sì, perché mi dà anche la possibilità di avere uno sguardo su tutti quegli aspetti che costituiscono le caratteristiche di un'opera, che sono quindi il cuore, che è, diciamo, la proposta educativa e formativa, ma anche tutti quegli aspetti di organizzazione, di gestione e di attività che vanno a sostenere la possibilità che quello che succede in classe sia il meglio possibile per ciascuno di quelli che lo frequentano.
Monsignor Manfredini voleva rilanciare una presenza cristiana a livello scolastico, e voi avete risposto a questo suo desiderio. Vi ricordo che è una scuola paritaria, sicuramente la più grande scuola paritaria di Varese, ma che è in rete anche con le altre scuole. Vi ritrovate?
Sì, noi partecipiamo da sempre a una rete italiana di scuole, anche con alcune presenze estere, di scuole paritarie, circa 200 scuole della Federazione Opere Educative, e sicuramente questa appartenenza è una possibilità di approfondire le caratteristiche della scuola paritaria, con la sua, diciamo, propensione e tensione a favorire la libertà di scelta delle famiglie nell'educazione, e anche ad aiutarci in tutte quelle problematiche concrete che emergono, perché obiettivamente la situazione delle scuole paritarie oggi è piuttosto difficile, soprattutto se vediamo il panorama di quella tradizione cattolica e ecclesiale legata all'educazione. La diminuzione delle presenze nelle congregazioni o nelle parrocchie indubbiamente crea l'impossibilità molte volte di andare avanti. Sono molte le scuole paritarie che chiudono, quindi diciamo il lavoro per mantenere, sostenere, cercare nuove strade per tenere vive queste opere educative è un impegno non da poco.
Bene, stiamo parlando con la professoressa Antonella De Giorgi, direttore generale di Scuole Manfredini. Facciamo una pausa musicale e poi cercheremo di conoscere meglio lo sviluppo della scuola negli anni, la sua proposta, i punti di forza di questa scuola Manfredini. Professoressa Airoldi, lei che è stata tanti anni docente di lettere alla scuola media Manfredini, ci può dire appunto che cosa è stato per lei, come si è sviluppata la scuola negli anni e qual è la proposta educativa didattica per cui tante famiglie ancora hanno scelto e scelgono questa scuola?
Buongiorno, io comincio proprio dall'origine del mio lavoro alla scuola Manfredini. Premetto che io insegnavo già in una scuola di Stato da 18 anni, quindi avevo un'esperienza abbastanza consolidata in una scuola in cui mi trovavo bene, e sono arrivata alla Manfredini nel 2003, quindi era il quarto anno di esistenza della scuola. In quell'anno, quindi dopo solo 4 anni dalla fondazione, da una classe si era arrivati ad avere 4 sezioni, quindi c'era la necessità anche di trovare nuovi insegnanti. La proposta mi è stata fatta dal professor Cova e l'ho valutata, ovviamente, avendo già un posto di ruolo in una scuola in cui mi trovavo bene, in cui avevo anche tanti legami. Ho avuto un colloquio col professor Cova, accompagnata da una mia collega di allora, che era molto mia amica e che era molto critica su questa mia possibile scelta. Quando siamo usciti dal colloquio mi ha detto: fai bene a venire, anzi, se avessi un figlio che dovrebbe frequentare ancora le medie, lo iscriverei in questa scuola. Quindi l'impatto, l'incontro iniziale già aveva dato un'idea di quello che sarebbe potuto essere un lavoro lì. Cosa ho trovato? Ho trovato innanzitutto una proposta educativa unitaria e condivisa, non solo con alcune persone del consiglio di classe o del collegio docenti, ma condivisa veramente da tutti, in tutti i suoi aspetti. E la proposta educativa ha le radici in quella che Don Giussani, in quella definizione che Don Giussani dà dell'educazione, cioè introduzione alla realtà totale. Cioè totale che vuol dire in tutti i suoi aspetti, quindi entrano in gioco tutte le discipline, tutti gli aspetti anche disciplinari, di contenuto, ma totale anche perché in qualche modo ne viene comunicato di questa realtà, ne viene comunicato anche il senso, il significato buono, il significato positivo per i ragazzi. E viene comunicato come? Non perché, sicuramente non perché glielo si dice o li si indottrina, ma attraverso un lavoro didattico, direi quasi implicito. Per cui attraverso i testi scelti, attraverso la riflessione sulle proposte, io parlo da insegnante di lettere, quindi sulle proposte di lettura, sull'insegnamento della storia, sull'insegnamento della grammatica, si è cercato, quando io mi ricordo che ho insegnato, era questa la proposta, ma continua ancora questo metodo, di attivare la ragione dei ragazzi su quanto proposto. Attivare la ragione, che vuol dire: noi certo vi offriamo dei contenuti, ma vi offriamo anche un criterio per giudicare questi contenuti. Faccio un esempio, magari può servire. Anni fa, spiegando la riforma protestante, un ragazzino mi ha chiesto: prof, ma allora è meglio essere protestanti o cattolici? La risposta non è stata: guarda, noi siamo cattolici, evidentemente meglio. La risposta è stata: tu cosa dici? Hai degli elementi? Verifichiamo questi elementi, prova a vedere che cosa dice a te l'esperienza che stai facendo, cosa dice a te quello che abbiamo studiato. C'è proprio un tentativo di attivare la ragione, oppure studiando l'Iliade, cioè a un certo punto, adesso non racconto tutta l'Iliade ovviamente, comunque un'ambasciata ad Achille per convincerlo a tornare a combattere. E i ragazzi spesso dicono: ma aveva ragione, ha subito un'offesa, quindi allora cerchiamo di ragionare. Ma è più grande chi, avendo subito un'offesa, va in fondo, fino in fondo a sostenere le proprie ragioni, o chi cede a delle suppliche per il bene, per un bene più grande, per un bene comune?
Cioè, non è una scuola confessionale, ma una scuola che aiuta il ragazzo sostanzialmente a crescere in un giudizio, non solo in un giudizio di fede, ma in un giudizio rispetto alla realtà. È un rischio quello che state correndo voi con questa scuola, perché state proponendo davvero dei contenuti molto elevati, e questi ragazzi sono felici. Io vedo i miei nipoti, la cosa, l'indicatore di una scuola è vedere se i ragazzi sono contenti, e i ragazzi sono contenti di venire a scuola. Questo dice che comunque c'è un'unità di contenuti, di presenza di insegnanti, di presenza di famiglie, di collaborazione, come dici tu, in una proposta che è unitaria, che vi lega, è un legame tra di voi, ma anche un legame con le famiglie all'interno di questa città che davvero vi apprezza, vi stima.
Sì, faccio un altro esempio appunto riguardo a quello che dicevi tu come proposta ai ragazzi. È venuto uno degli ultimi anni in cui insegnavo un ragazzo di madrelingua inglese, ed è capitato nell'anno del Covid, quindi ha fatto un quadrimestre in presenza e poi tutto il secondo quadrimestre e parte dell'anno successivo, della terza, in DAD, didattica a distanza. Alla fine dell'anno ho chiesto: ma cosa avete imparato in questi 2 anni in particolare? E ognuno ha detto la propria. E ho chiesto anche a lui, dico: ma puoi anche dire qualcosa che non riguarda lo studio, la scuola? E ho detto: no, voglio proprio dire qualcosa che riguarda lo studio, perché io ho capito, venendo qua, veniva da un'altra scuola, venendo qua ho capito che è possibile imparare e studiare, è anche bello.
Antonella, però la scuola ha una struttura che favorisce questo, favorisce lo studio, favorisce l'incontro, favorisce l'acquisizione delle lingue.
Sì, certo, ci sono degli elementi che stanno intorno, diciamo, alla proposta didattica in quanto tale, che sicuramente favoriscono questo avvicinamento, questa attrattiva, no, a un percorso da fare insieme. Uno di questi elementi che abbiamo visto in azione in questi ultimi anni sicuramente è la bellezza del luogo, la cura degli spazi. Perché la bellezza educa. Abbiamo visto per esempio in questa nuova struttura che c'è come una possibilità di un clima più armonico, più equilibrato. Si passa per i corridoi, le porte sono aperte, c'è un clima di lavoro che è favorito comunque anche dal luogo in cui si è. L'altro aspetto è stata la cura anche di tutta quella, diciamo, infrastruttura che rende possibile utilizzare metodologie diverse e anche favorire un approccio esperienziale, laboratoriale, quindi la cura dell'aspetto tecnologico, per cui in ogni classe c'è un videoproiettore, i docenti sono forniti di iPad, e quindi vengono utilizzati strumenti multimediali. Anche i ragazzi, oltre ai laboratori, hanno la possibilità di fare lavori utilizzando altri strumenti. E poi mano a mano poi che si cresce nell'età, soprattutto nei licei, la cura dei laboratori scientifici di fisica, di informatica, di scienze, in modo tale che la scoperta dei contenuti della proposta didattica avvengano attraverso un'esperienza. E anche fornendo ai ragazzi la possibilità di fare quei percorsi che un progetto permette di attivare, che è quello di pensare, di fare, di scoprire e di arrivare anche a un prodotto magari da presentare. Quindi queste metodologie che favoriscono tutto questo fa parte un po' di un percorso che noi abbiamo approfondito molto negli anni, può parlarne forse di, ancora meglio la Paola, che è quello della didattica per sviluppo di competenze, cioè non una didattica centrata sulla trasmissione di contenuti, ma una didattica attenta alla persona, allo sviluppo di competenze trasversali anche, che sono importantissime per la crescita della persona, attraverso metodologie didattiche diversificate, una cura dell'orientamento personale e scolastico e anche un percorso di tutoring che noi diciamo offriamo fin dalla prima media e fino anche ai percorsi del liceo.
Mi sembra davvero interessante quello che stai dicendo, perché dice proprio che la proposta è una proposta molto ricca, molto ampia. Penso solo all'aspetto linguistico, in cui soprattutto dalla scuola elementare già voi fate una proposta specifica che è differente rispetto a tutte le altre, molto più completa rispetto alle altre scuole.
Sì, no? Diciamo, in questa attenzione alla persona evidentemente ci sono anche c'è anche la necessità di fornire ai ragazzi quegli strumenti per andare nel mondo. Uno di questi strumenti sicuramente è la possibilità di dialogare nel mondo, e quindi c'è questo progetto che ormai da 8 anni, 9 anni che abbiamo implementato nella scuola primaria, che parte da 5 ore nella classe prima fino a 8 ore in quinta, con la presenza di specialiste, di secondarie e una multiforme modalità di approccio. Anche alle medie poi si approfondisce con la presenza anche di una madrelingua, e cose che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni nel liceo, per esempio molto interessanti, uno scambio con un istituto americano, per cui 15 giorni vanno i nostri ragazzi e 15 giorni accolgono, e poi un percorso di doppio diploma che facciamo in convenzione con una realtà specifica, per cui entro la quarta liceo un ragazzo può avere anche un diploma di scuola secondaria statunitense che gli permette poi l'accesso anche all'università.
Bene, un po' di musica ancora, poi continueremo a parlare con la professoressa De Giorgi e la professoressa Airoldi. Stiamo parlando delle scuole Manfredini, Enrico Manfredini, proprio a partire da questa mostra che è stata proposta all'interno del festival legato al patrono San Vittore. Questa mostra che continuerà, come vi ho già detto, nella scuola Manfredini, come ci ha detto la dottoressa De Giorgi, dal 22 di maggio al 6 di giugno, che sarà possibile per chiunque di voi voglia visitarla, di vedere soprattutto il lavoro che è stato fatto dalla scuola Manfredini in questi 25 anni, diciamo che nel 2024-2025, dell'anno scolastico, saranno proprio 25 anni dalla nascita di questa scuola. Professoressa Airoldi, è una scuola aperta, è una scuola davvero aperta e inclusiva, ecco, diciamo aperta per la possibilità di incontri, che questi ragazzi non sono fuori dalla realtà, questi ragazzi, ma sono dentro della realtà.
Sì, allora sicuramente sono dentro la realtà e sono stimolati a essere dentro una realtà con una visione aperta sul mondo, che si fa di cui proviamo a dare loro sia attraverso le discipline che insegniamo. Per esempio, quando si fa geografia, che è una materia abbastanza bistrattata, diciamo, sia per la quantità di ore sia perché non si pensa alla geografia come imparare monti, mari, fiumi e confini. C'è anche quello, certamente, però quasi sempre in terza media diamo questo taglio, cioè una finestra sul mondo, quindi proprio la possibilità di conoscere quello che non soltanto la fisiologia della terra, del mondo, ma anche quello che sta succedendo nella contemporaneità cioè che sta succedendo nell'anno in cui questi ragazzi frequentano la scuola. Per esempio, ci sono stati incontri sulla guerra oppure sulla Terra Santa, è venuto un esperto di geopolitica a parlare con i ragazzi del liceo, e poi tutti gli anni è tradizione, all'interno di un progetto di educazione alla solidarietà, che si raccolgano beni alimentari per il banco alimentare, in cui vengono coinvolti direttamente i ragazzi, sia portando i generi alimentari, e quindi in questo per forza vengono coinvolte anche le famiglie, sia organizzando quelle che noi chiamiamo merende solidali, per cui i ragazzi delle classi a turno preparano delle merende in cui partecipano ragazzi delle altre classi acquistando, e quello che viene raccolto viene quindi devoluto per questi progetti di solidarietà, che vengono sempre preceduti però da incontri che spieghino la motivazione, cioè non sono gesti isolati, per cui una volta si fa la raccolta per il banco alimentare, una volta si fa l'incontro, ma tutto questo ha sempre un prosieguo poi nelle attività di classe.
Questo mi sembra una cosa interessantissima. Altri progetti invece riguardano proprio la scuola superiore, Antonella Di Giorgi c'è, che c'è uno scambio, ma anche progetti con le famiglie, perché io ho visto che avete proposto anche dei percorsi educativi per le famiglie, in modo tale che loro stessi siano educati a comprendere meglio i loro figli, cioè in un legame con le famiglie che è di corrispondenza educativa, insomma.
Sì, noi parliamo di alleanza scuola-famiglia, no? Alleanza scuola-famiglia vuol dire che la scuola ha la consapevolezza di essere, diciamo, chiamata da una famiglia a raccogliere la proposta di accompagnare un bambino, un ragazzo, e ovviamente la scuola ha comunque nella coda dell'occhio sempre che la famiglia è il primo luogo dell'educazione. Questo profondo rispetto ci mette in dialogo con le famiglie, per cui tante volte i percorsi anche che noi proponiamo di approfondimento culturale o su delle problematiche come le fragilità, le difficoltà dei ragazzi, nascono soprattutto sia, diciamo, dall'esperienza in classe degli insegnanti, ma anche dal dialogo, dalle osservazioni che raccogliamo dalle famiglie, in modo tale che sia veramente unitario il percorso di un ragazzo che viene guardato dagli adulti della scuola e della famiglia secondo una direzione di alleanza. E questo non è poco, perché aiuta una positività e una certezza nella crescita. Sicuramente un altro aspetto molto importante che è emerso in questi anni è l'attenzione a tutti i tipi di fragilità, che sono dalla disabilità, ma anche i bisogni educativi speciali, i disturbi di apprendimento, il disagio, che può emergere in tantissimi modi e che dopo il periodo del Covid in particolare ha avuto un picco che tutte le realtà scolastiche ed educative hanno colto. Fa parte un po' del nostro DNA questo di guardare la persona, e perciò questo ha implicato per noi molto lavoro, perché per accompagnare, guardare, non basta il buon cuore, bisogna avere una formazione, quindi dedichiamo molto tempo anche alla formazione dei docenti, approfondendo tematiche che vengono scelte anno per anno, proprio guardando la realtà e che riguardano aspetti educativi, aspetti specifici disciplinari o aspetti anche psicopedagogici.
Diciamo che allora, come dire, c'è un quadro di insieme che tiene conto di tutti i soggetti in gioco, cioè da una parte i bambini, il bambino è al centro, i genitori, la famiglia condivide, se fa una scelta vuol dire che condivide il vostro progetto educativo, i dirigenti, i bidelli, come dire, i tecnici, tutto quello che c'è intorno. E a questo punto chiedo alla professoressa Airoldi, perché vale la pena che un bambino si iscriva alla scuola Manfredini?
Allora, i motivi sono tantissimi. Non secondario è quello di cui parlava la dottoressa De Giorgi, della bellezza del luogo, perché per un bambino, per un ragazzo, avere uno spazio in cui potersi muovere con libertà e anche con un, avere degli spazi appunto dove poter agire, laboratori, aule speciali, avere la possibilità di avere non la LIM ma il proiettore in classe, per cui l'insegnante può avere questi supporti quotidianamente nelle lezioni. Questo sicuramente è un punto di forza, già solo il primo impatto. La cosa più importante penso che sia proprio l'attenzione al singolo ragazzo, perché questa attenzione incide proprio sulla modalità di fare lezione. Quando un docente prepara la lezione non pensa alla terza media, alla seconda media, pensa alla propria classe con questi ragazzi, per cui al ragazzino che ha delle capacità veramente alte di comprensione, di intuito e veloce, e al ragazzino invece che ha delle difficoltà, per cui si pensa alla lezione a 360 gradi. E poi ci sono appunto i ragazzini con bisogni specifici, quindi di questo si tiene conto sia nella preparazione delle lezioni, sia preparando anche del materiale apposito per i ragazzi che hanno necessità di supporti didattici. E anche le verifiche sono calibrate, direi che sono personalizzate, cioè in una classe si fanno almeno tre tipi di verifiche diverse. Poi le interrogazioni ovviamente sono personali e quindi l'insegnante sa come cercare di mettere a proprio agio il ragazzo, cercando di tirar sempre fuori le potenzialità. E poi c'è anche un altro aspetto di cui non abbiamo parlato, ma che per me nella scuola Manfredini è stato molto importante, la questione delle gite. Le gite come educazione alla bellezza.
Soprattutto all'inizio dell'anno scolastico,
Sì, c'è questa tradizione che va un po' controcorrente di fare la prima gita i primissimi giorni di scuola, che ha una valenza educativa molto importante, perché per chi arriva in prima media si trova a dover condividere una giornata con dei ragazzini che non conosceva per la maggior parte e con degli insegnanti nuovi. Per chi invece è negli anni più avanti si trova a ricominciare con un entusiasmo che non è il primo giorno di lezione. Quindi le gite sono proprio veramente un'educazione alla bellezza, e rientrano anche queste nella didattica per competenze, perché noi abbiamo in questo ambito, adesso sto parlando delle gite ma ci sono tanti ambiti in cui questo succede, osserviamo i ragazzi in azione in campi diversi che non siano quelli dell'attività prettamente didattica.
Ecco, davvero importantissimo, perché questo crea immediatamente comunione tra i ragazzi, no? Già una gita così, non solo un aiuto a leggere la bellezza dei luoghi che visitate, ma stare insieme, a cominciare a stare insieme già dall'inizio, no? Questi ragazzi che possono conoscersi o non conoscersi, creare già un gruppo classe. Ma mi sembra importante, proprio perché io ho invitato la dottoressa De Giorgi ricordare la mostra che ci sarà dal 22 di maggio al 6 di giugno proprio alla scuola Manfredini. Dove è esattamente e com'è possibile accedere?
Sì, speriamo di avervi fatto venire voglia di conoscere la nostra scuola e visitare queste due mostre, che sicuramente sono una sintesi bellissima e profonda anche dell'esperienza cristiana di Monsignor Manfredini e educativa della scuola Manfredini. La mostra è visitabile, le due mostre sono visitabili dal 22 maggio al 6 giugno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, quindi arrivando a scuola si può accedere. Poi però ci possono essere anche delle visite guidate, allora io invito quelli che sono interessati e vorrebbero anche magari ricevere una guida, avere una guida per queste mostre, a entrare nel sito scuolemanfredini.it in modo tale che lì troveranno nei prossimi giorni la possibilità, le modalità per prenotare una visita guidata, e vi aspettiamo volentieri per incontrarvi.
anche perché è un'opera così grande che vale la pena davvero conoscere. Papa Francesco diceva che le opere sono meno luminose delle idee perché sono concrete, particolari, con luci e ombre insieme, ma fecondano giorno dopo giorno la terra. È davvero un punto educativo culturale per la città straordinario, e di questo dovete esserne veramente orgogliose, perché portate, date davvero una nuovo modo di vivere l'educazione, di vivere la scuola a Varese. Non so come ringraziare le nostre ospiti. Ricordo che questa trasmissione sarà poi diventerà un podcast, per cui avremo la possibilità di riascoltare e di conoscere meglio la scuola Manfredini. Ricordo quello che ha detto la dottoressa De Giorgi: è possibile informarsi, comunque innanzitutto telefonare alla scuola, avere informazioni specifiche sia sui percorsi educativi, ci sono anche durante l'anno degli open day, quindi la scuola è aperta, ma potete andare sul sito e vedere che cosa è, qual è il progetto educativo della scuola. E al tempo stesso, per quanto riguarda le mostre, in parte una già vista e poi accanto ad essa invece un'altra mostra specifica della scuola, che ci saranno appunto dal 22 di maggio e quindi con un'apertura dalle 8:30 alle 15, con visite guidate, e quindi questo dà la possibilità di conoscere meglio ancora di più la scuola. Ringrazio di cuore la dottoressa De Giorgi.
Grazie a voi per l'opportunità.
E Eroldi per quello che ci hanno detto, e ricordando appunto la grande personalità e la grande figura di Monsignor Enrico Manfredini.